La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Ennio Morricone è inquietante, come in realtà inquietante anche il film del quale parliamo oggi con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che anche per il 2026 con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
E permettimi di accogliere ai nostri microfoni una graditissima ospite, Valeria Mannelli, ci sei?
Buongiorno Fabrizio, mi senti?
Ti sento benissimo, spero tu non debba patire il freddo, perché poverina si è dovuta posizionare.
No, alla fine ho trovato un sistema, sono rimasta a scuola.
Benissimo, benissimo, mi sento molto sollevato.
Se mi sentite va benissimo così, grazie. No, non sono al freddo, non ti preoccupare.
Allora, Valeria, la cogliamo ai nostri microfoni, avendola conosciuta in occasione appunto di una importante circostanza nell'estate romana, si parlava di Gian Maria Volonté. Quindi, Marcello, perché oggi abbiamo questa particolare circostanza? Di che film parliamo?
Beh, mi fa molto piacere parlare, insomma, con un'attrice, so, di un volume importante che purtroppo io non ho su Gian Maria Volonté, ne ho diversi altri. E perché considero Gian Maria Volonté, e non sono forse l'unico, forse il più grande attore italiano di sempre, insomma, quindi diciamo che mi è rimasto nel cuore come a molti, e comunque questo film segna, diciamo, uno dei punti più alti sicuramente della sua interpretazione, questo drammatico film che devo dire quando lo vidi 50 anni fa mi sconcertò, mi lasciò un pochino perplesso, no? Per certi aspetti, per la sua radicalità. Un po' ebbi l'impressione che ebbe Marco Bellocchio, no? Che nella ricostruzione, insomma, critica di questo film, dice: io effettivamente rimasi quasi sconvolto dalla veridicità di questo film. Rivedendolo poi dopo tanti anni mi sono reso conto di quanto fosse pregnante e reale e drammatica questa lettura, appunto, di Elio Petri.
Parliamo di Todo Modo, film.
Parliamo appunto di Todo Modo, appunto, film del 76, fondamentale, un film maledetto come fu, insomma, poco precedentemente il Salò di Pasolini. Sono due film maledetti che non a caso scomparvero rapidamente per molti anni dagli schermi e furono subissati di critiche, insomma, sicuramente anche violente, insomma, anche estremamente, se vogliamo, aggressive, tutti e due gli autori che ovviamente non erano in linea, insomma, né politicamente, né ideologicamente, né culturalmente con quello che era l'Italia di quegli anni. Todo Modo è una storia emblematica, tratta dal romanzo breve di Sciascia, soprattutto, diciamo, che sottolineava il lato grottesco di questa classe politica, insomma, vigente negli anni 70, che, insomma, impersonata dalla Democrazia Cristiana, che ebbe 30 anni, insomma, più di governo quasi ininterrotto dell'Italia, anzi diciamo ininterrotto per l'Italia, sia pure con delle alleanze, e sostanzialmente è la narrazione di degli esercizi spirituali che nell'eremo, albergo eremo alle porte di Roma, Safer, va a fare un'intera classe dirigente, sia di politici che di industriali, di finanzieri, di giornalisti, e in questo eremo che addirittura ha degli aspetti tenebrosi, perché ha una cripta, una specie di cripta catacomba, insomma un aspetto catacombale geniale, la ricostruzione di Petri, e nello stesso tempo geniale anche insomma
l'idea di fondo, certo.
insomma tutto quello che viene realizzato, la fotografia di Kueller e Dante Ferretti per le scenografie. Un film, ripeto, scioccante, un film tra l'altro animato da non solo da Gianmario Lontè, appunto, che si trova qui a interpretare una figura che subito disturbò, perché era tarata proprio su quella dell'onorevole Moro, che sappiamo che poi 2 anni dopo avrà quella tragica fine, insomma, che tutti quanti, insomma, noi abbiamo subito, insomma, come un vero shock, e che comunque in questo film viene chiamato il presidente, che viene praticamente convocato per, insieme appunto alla sua classe dirigente, per questi esercizi spirituali che devono essere tenuti da un sacerdote interpretato molto bene da Marcello Mastroianni, Don Gaetano, un gesuita severo, molto ambiguo, però sostanzialmente sprezzante, severo, che mette questa classe politica di fronte alle sue magagne, alle sue, se vogliamo, alla sua corruzione, insomma, quello, a tutto ciò, insomma, Sciascia in qualche modo aveva ironicamente così condensato, insomma, in questo, in questa zona, diciamo, in questo Safer Hotel, insomma, questo condensato di umanità aggressiva, violenta nei confronti di se stessa, diciamo sprezzante nei confronti del popolo, dove c'era questa figura che era sicuramente diversa, questa figura del presidente, che non era assolutamente di per sé una persona corrotta, era una persona che però era fondamentalmente consapevole che la struttura di potere del Partito Cattolico poteva reggere solamente se aveva il consenso della Chiesa e se appunto le magagne sottostanti fossero messe il più possibile a tacere, insomma, non esplodessero, insomma, in maniera rilevante. Tant'è vero che fa un elogio della mediazione in un discorso illuminante, del governo ininterrotto di 30 anni, dice, che è stato forse angoscioso per certi versi, difficile, ma nel contempo ha consentito di governare questo paese nel bene e nel male, utilizzando la conciliazione tra nord e sud, tra impresa e lavoro, tra ceti diversi, tra finanza e industria, la conciliazione. Tra l'altro sia Sciascia che più violentemente Petri si scagliarono contro l'ipotesi che stava, cui stava lavorando l'onorevole Moro, che era quella del compromesso storico insieme a Enrico Berlinguer.
Infatti, quindi, la cosa clamorosa di questo film, che venne colpito dalle critiche non solo dalla classe dirigente, che era ovviamente
anche dal Partito Comunista,
perché ovviamente il Partito Comunista non sapeva che pesci prendere, perché contemporaneamente sapeva di che cosa si stava,
assolutamente, anche perché se non viene nominato apertamente, il discorso che viene fatto da Gianmario Volontè è estremamente chiaro, insomma, soprattutto ai posteri, perché il disegno politico era quello di fare questo compromesso storico, quindi normalizzare la situazione del paese, assumendo nel potere il più grande partito dell'opposizione, quello che era temuto anche soprattutto per motivi internazionali, e quindi in certo modo pacificare, la pacificazione del paese. Un disegno politico tra l'altro di ampio respiro, che fu anche molto avversato, non solo dal Partito Socialista, che chiaramente sapeva che sarebbe stato stretto in una morsa, in una tenaglia, o dai movimenti anche di estrema sinistra, ma anche da buona parte dell'opinione pubblica, che vedeva questa unione tra Partito Cattolico e Partito Comunista come, diciamo, un grosso pericolo, insomma, per la libertà. Ora, Petri in particolare si scaglia molto fortemente contro questa ipotesi, pur salvando però sostanzialmente, cioè, se vogliamo, tra il bianco e il nero, diciamo, il suo personaggio di Aldo Moro sta nel grigio, cioè sicuramente si capisce che non è un corrotto, che è una persona ideologicamente e religiosamente molto motivata, però è il garante di questo sistema di potere che senza di lui probabilmente potrebbe crollare. Tra l'altro un film precursore, diciamo, di eventi, perché a parte il dramma di Aldo Moro, ma sappiamo bene che questo sistema di potere poi pochi anni dopo crollò con Mani pulite.
Certo, tutto quindi quanto poi iniziato proprio con la morte di Aldo Moro. Insomma,
tutto è stato iniziato con la morte di Aldo Moro, perché non si poté realizzare il compromesso storico, il Partito Comunista finì all'opposizione, e si scatenò il terrorismo, insomma, che tra l'altro era già, insomma, ai prodromi, già nel 76 si vedevano i primi segni, insomma, dell'autonomia operaia,
certo.
si cominciavano la a vedere armata, diciamo, dei segni, certo, inquietanti, sì, la lotta armata. Insomma, il paese alla fine comunque, meno male, è riuscito a sopravvivere, per fortuna le istituzioni riuscirono a sopravvivere anche grazie al senso di responsabilità pure del Partito Comunista e della stessa Democrazia Cristiana, insomma delle istituzioni che allora erano comunque più solide, le istituzioni democratiche. Però ovviamente questo film drammatizza, rende emblematica, diciamo, questa, a un certo punto cominciano le morti, e morti che si capisce benissimo, insomma, che non sono, come cerca di dire Aldo Moro, no, sono solo giochi di correnti, alzatevi, infatti in alcuni casi si alzano, le persone hanno solo litigato, no? Si cominciano a vedere i morti reali, cioè praticamente morti anche in maniera molto truce, e insomma questa classe politica praticamente si auto così distrugge, e a un certo punto, mentre Sciascia lascia imprecisato, invece a un certo punto Petri ci dà proprio una lettura, se vogliamo, emblematica, l'ambiguo, diciamo, autista di Aldo Moro, che è interpretato da un gelido Franco Citti, appare come l'autore di questa strage, insomma, di questa, praticamente alla fine sarà l'ultimo Aldo Moro che subirà, diciamo, l'esecuzione da parte
dopo aver scoperto il lungo l'itinerario che lo conduce alla macchina, tutti
soprattutto
i cadaveri,
rifugiandosi in una catacomba, no, nella catacomba scoprirà il nesso, il perché, e praticamente era una specie di espressione di Sant'Ignazio da Loyola, no? Che era poi tra l'altro il fondatore di questi esercizi spirituali, todo modo para buscar la volontà divina, cioè ogni modo per raggiungere, osservare, incontrare la volontà divina. In certo senso è emblematico che questo vendicatore, così, questo freddo vendicatore sottoproletario, provenga dal mondo pasoliniano. Pasolini era stato un implacabile accusatore del sistema di potere democristiano, parlava addirittura di processo, tant'è vero che lo stesso Aldo Moro disse la DC non si potrà mai processare, no? Ovviamente Pasolini ci aveva lasciato pochi anni prima, chissà come avrebbe reagito a un film di questo genere, però
pochi
sicuramente…
Pochi mesi prima,
sì sì, cosa avevo detto?
Pochi anni, va bene.
No, pochi mesi prima. Ora, chissà cosa avrebbe detto, diciamo, Pasolini, sicuramente diciamo, Petri ci ha messo la rabbia anche della morte di Pasolini.
A questo punto io vorrei far intervenire la nostra seconda ospite, Valeria Mannelli, che ringrazio anche per la pazienza con la quale ci ha aspettato. Ricordiamo che Valeria Mannelli ha curato la precedente e l'attuale edizione rivista ampliata di questo bellissimo L'immagine e la memoria, che in fase di, appunto, di riedizione ha visto come dire, l'iniziativa del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che tra l'altro è anche uno dei, diciamo, insieme alla Cineteca di Bologna, è stato tra i promotori e i realizzatori del restauro. Quindi,
del restauro.
Cara Valeria, Marcello ci ha appena detto
grazie.
Che di chissà che cosa avrebbe detto, a me viene da dire, chissà che cosa avrebbe detto Gian Maria Volonté di quello.
Allora, a proposito di questo, io nel libro, il libro, come hai ricordato tu, si chiama L'immagine e la memoria, ed è stato scritto la prima volta, è uscito nel 98, ad accompagnare una personale che era appunto voluta e portata avanti dalla Cineteca di Bologna e anche dal Museo del Cinema di Torino. Lui cosa avrebbe detto? Allora, intanto una cosa importantissima da dire è che Gian Maria Volonté ha interpretato due volte Moro nel sì. cinema, con due film. Uno è Todo Modo, anche se lì si chiama Il Presidente, ma è ovvio che è Moro.
Inequivocabilmente.
Inequivocabilmente. E, ma dopo, diversi anni dopo, 9 anni dopo, nell'86, uscì Il Caso Moro. Il Caso Moro di Giuseppe Ferrara, a cui un film fortemente voluto da Gian Maria e da Armenia Balducci. Armenia Balducci è l'autrice della sceneggiatura. Armenia Balducci non ha voluto lei girare il film perché non se la sentiva, ma un film che inizialmente doveva essere girato da Liliana Cavani, ad esempio, ed è stato un film che loro due hanno fortemente voluto. Il Caso Moro affronta il rapimento, i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e tutto il processo che le Brigate Rosse fanno a Moro e in particolar modo alla Democrazia Cristiana è quello che avete detto voi, cioè, però la differenza è che nel Caso Moro Gian Maria Volonté interpreta la tragedia di un uomo. Quanto Moro verrà lasciato solo da tutti i suoi amici, dai componenti della Democrazia Cristiana, dallo Stato, dal Papa, che lui appunto definisce amico di fede, cioè fratello di fede, scusate.
E frequentavano, si frequentavano, non era semplicemente...
Si frequentavano, verrà lasciato solo da tutti, e questo è evidente, perché le Brigate Rosse non scenderanno mai a nessun patteggiamento proposto, cioè scusate, lo Stato non accetterà mai le condizioni delle Brigate Rosse per il rilascio di Aldo Moro, e lui verrà lasciato solo, tranne che dalla sua famiglia, motivo per cui poi anche, come ricordiamo, i funerali saranno fatti in forma privata. Cioè non, la famiglia non accetterà, lui stesso nell'ultima lettera che scrive a Nora, la moglie, dice proprio che non vuole più nulla.
Io una cosa che vorrei sottolineare, scusami Valeria, sì. è il fatto che il tuo libro, consideriamolo tuo come libro, anche se tu in realtà ne sei la curatrice, ma sei anche l'autrice di una buona parte dei testi, insomma.
Sì, anche interviste per questo, io e anche certo. le fotografie, insomma, diciamo che è anche il titolo che io rivendico, perché il discorso sull'immagine, a cui lui poi spesso nelle interviste, ma poi anche nel libro c'è anche tutta una sua riflessione autografa proprio sull'immagine. E lui stesso, l'ultima interpretazione che poi non ha portato a termine, quella del direttore della Cineteca di Sarajevo,
Sguardo di Ulisse, certo,
esatto, lo sguardo di Ulisse, che poi non ha portato a termine perché è morto sul set il 6 dicembre del 94, in piena guerra peraltro, Anche lì c'è una chiara attenzione al fatto che lui aveva accettato il ruolo proprio per l'importanza delle immagini. Ma al di là di questo, ritornando al fatto dell'interpretazione anche di Moro nel caso Moro, l'uccisione e tutto, lui stesso dice: io ci tenevo a fare quel film perché c'è un approccio completamente diverso da parte sua, no? Lui che aveva interpretato Moro nell'altro, tra l'altro sono due casi proprio di recitazione agli antipodi, che però poi si ritrovano nella persona di Volonté,
sì.
Mentre in Todo Modo c'è questo, c'è l'allegoria dietro, c'è questo modo estremamente, lui sembra quasi sospeso, no? E quasi sempre curvo, sembra evanescente.
Sembra quasi addirittura la caricatura di se stesso, no?
La caricatura di se stesso, perché vira proprio al grottesco, no? E sempre con gli occhi bassi, questa voce bassa, cioè...
Ingobbito, insomma, sembra proprio...
Ingobbito, esatto, però anche evanescente allo stesso tempo, per un po'... come se qualcuno tirasse i fili di questa maschera,
bravo.
Perché è una maschera a tutti gli effetti. Nel caso Moro c'è proprio la solitudine, cioè la sofferenza, l'amarezza.
Il dramma umano, certo.
Il dramma umano, proprio di quest'uomo, ma la cosa interessante che io dico sempre è la preparazione, cioè come Gian Maria si preparava per interpretare i ruoli, no? È chiaro che nel caso di Todo Modo ha agito, ha interpretato secondo quello che è prima di tutto il libro di Sciascia, quindi perché, come ricordava appunto Marcello, cioè in parte dal libro, anche se poi ovviamente Petri ne fa una sua interpretazione, una sua lettura particolare. Nel caso Moro lui proprio studia attentamente anche tutti i materiali riguardanti il rapimento, cioè tutto quello che la RAI aveva conservato, e quindi lui si chiude in questa monolocale a Regina Celi, tappezzato di fotografie, vede i materiali, legge, cioè proprio si documenta, perché il suo modo di essere attore implicava questo lavoro proprio molto di preparazione, ma anche di indagine, no? su quello che poi avrebbe interpretato. E il libro, appunto, nell'intervista a Armenia Balducci poi riporta una parte che sono parole sue di Gian Maria, perché che abbiamo voluto ripubblicare in un'intervista che lui aveva rilasciato, che poi era in accompagnamento al volume della sceneggiatura, che dice: quali sono le differenze tra il Moro di Todo Modo e il Moro del tuo ultimo film? E lui dice: si tratta di linguaggi di autori, di paesaggi di arco storico diverso. Quando noi abbiamo fatto Todo Modo, Petri, insieme con Sciascia, intendeva raccontare la DC in una chiave che era quella dell'allegoria, del Gran Carnevale. Quando noi abbiamo raccontato il caso Moro, 8 anni dopo la sua morte, circa 11 anni dopo Todo Modo, Ferrara, Cazze e la Balducci hanno dovuto percorrere un'altra direzione. Sciascia stesso ha scritto Todo Modo ed anni dopo l'Affair Moro, in un'ottica completamente diversa. Nell'ambito di questa diversità, e quindi di impostazione drammaturgica differente dei due film, il personaggio di Moro non è che un tassello, un elemento, un contributo linguistico. In Todo Modo si trattava di una maschera, quasi un'imitazione all'interno di un'allegoria. Quindi era necessario raggiungere un distacco, uno straniamento continuo. Era come se io tirassi i fili di quel personaggio, che era come un burattino. Nel caso Moro invece ho dovuto e dovuto cercare percorsi interni nell'ambito di una drammaturgia che disegnava in un uomo la progressiva perdita del potere e contemporaneamente la discesa verso la morte, una caduta. In todo modo il personaggio maschera si avvicina forse di più al Moro che in qualche misura abbiamo visto coinvolto nei traffici e nelle disavventure giudiziarie del suo segretario Freato. Ma tra i due personaggi, se si analizzano bene i contenuti, non c'è poi l'enorme distanza che qualcuno ha voluto indicare. Nel Moro di Todomodo c'è un senso di premonizione quasi inquietante. Se da una parte Petri e Sciascia avevano scelto le chiavi dell'allegoria, del partito carrozzone, dall'altra gli autori del caso Moro a 9 anni di distanza, da un evento che è andato al di là dell'uccisione di Moro, hanno giustamente scelto la tragedia, una scelta tutt'altro che comoda. La tragedia di difficilissima attuazione soprattutto non può sottrarsi davanti al fenomeno della morte, all'evento sociale della morte. Per quanto mi riguarda, il solo fatto di rivivere la tragedia di Moro attraverso le immagini documentate che ho rivisto nella cineteca della RAI durante la preparazione del film ha suscitato in me emozioni fortissime.
Beh, sì.
E io ci tenevo.
Certo, hai fatto molto bene. Caro Marcello, tra l'altro nel libro di cui appunto una buona parte e la parte soprattutto che vado a citare io sono a cura di Valeria, c'è riguardo Todomodo questa osservazione che magari ti dà lo spunto per arrivare alle conclusioni. Todomodo è il quadro tetro e grottesco di uno sfacelo autodistruttivo, quello di una classe politica dirigente, evidentemente democristiana, tra i ministri e gli altri potenti raccolti in una strana clinica per esercizi spirituali e pratiche di digiuno, tra i delitti che progressivamente insanguinano il ritiro, Gian Maria Volonté, che è il presidente, ne è la trasparente e feroce caricatura di Aldo Moro. E appunto il film suscita reazioni negative sia nella DC che nel Partito Comunista.
Sì.
Insomma, io ti pregherei appunto magari di arrivare, visto che siamo focalizzati come tutto quello che riguarda questa trasmissione sulla produzione artistica di 50 anni fa, arrivare diciamo ad una specie di chiosa riguardo quanto finora da noi raccontato.
Ma nella sostanza diciamo volevo innanzitutto sottolineare una cosa riprendendo appunto il discorso dell'autrice del libro, appunto, che mi è stato veramente appassionante, interessante, e che nel secondo film di Ferrara, Balducci, Volonté diventa non solo la vittima accusata che assume su di sé, in certo senso, come in todo modo, le colpe di un sistema di potere, lui diventa l'accusatore attraverso i suoi scritti, le sue lettere, di un'intera classe politica che lo abbandona. Lui si sente totalmente abbandonato nella fede anche dai suoi fratelli di fede e quindi lancia queste terribili lettere che sono un'accusa al potere, tra l'altro non tutte furono pubblicate, e ricordo molto bene il cinismo degli organi di stampa e dei leader di partito che dicevano non è compos sui, no? E questo fu il modo per cercare di smorzare.
Sì, come se fosse
la valenza eversiva, diciamo, di questo.
Come se avesse perso il lume della ragione.
Come se avesse perso il lume della ragione. Per quello che riguarda Todomodo, il lato grottesco, il lato allegorico è quello fondamentale. Tra l'altro una cosa che non abbiamo ancora, diciamo, che non abbiamo sottolineato è che l'inizio del film si apre con addirittura la notizia di una epidemia in corso gravissima che ci riporta a drammatici anni che abbiamo vissuto
poco,
no? E quindi tant'è vero che ogni tanto si chiedono notizie, insomma lo stesso diciamo presidente chiede notizie su la mortalità, diciamo il tasso di mortalità di questa epidemia. E comunque quello che soprattutto è importante, insomma, sottolineare è questa aura del film di drammaticità, di apocalisse, di vera e propria apocalisse. Tra l'altro è interessantissima anche l'interpretazione di Marcello Mastroianni in questa veste ironica, drammatica che lui riveste, questa sua terribile ambiguità, perché lui è un fustigatore del potere, dice proprio che il maltolto va restituito, altrimenti non ci può essere pentimento, non ci può essere assoluzione. E nel contempo poi flirta, bene o male, a parte col presidente, con, insomma, in segreto. Con,
sì, l'ambiguità è proprio...
L'ambiguità era proprio il segno di quei tempi, no? Però una grande interpretazione anche di Marcello Mastroianni. Tra l'altro i due si stimavano tantissimo. Mastroianni riteneva Volonté un attore formidabile anche per la sua cultura, lui era quasi intimidito dalla cultura di Gian Maria Volonté, mentre Volonté, diciamo, in certo senso così lo, comunque lo considerava un rivale, ma un amico, diciamo, sostanzialmente, e quindi facevano un pochino a gara, a un certo punto erano quasi gelosi l'uno dell'altro, quando uno appariva troppo e l'altro appariva troppo poco.
Tra l'altro, Valeria, mi confermerai che Volonté comunque ammirava, a volte sembrava quasi invidiare, la capacità che aveva Mastroianni di stare fino a due secondi prima magari a rimorchiare una parrucchiera, e poi quando era il momento del ciak era completamente sul pezzo, mentre invece l'approccio di Gian Maria Volonté, come sappiamo, era totalmente diverso.
Beh, proprio due personalità estremamente diverse, con una grandissima sensibilità entrambi, però l'approccio alla vita era diverso, l'approccio al mestiere dell'attore, alla professione era diverso. Cioè, Marcello Mastroianni era, passava il tempo ad annoiarsi, magari fumare sigarette, bere whisky, sì, telefonare, così, era sempre nello studio, negli uffici della gente quando non era. Gian Maria era di un attivismo pazzesco, cioè l'abbiamo visto, è impegnato con il teatro di strada, con l'attività politica, con la vela, che diventa a un certo punto proprio la sua grandissima passione, no? Per cui compra questa barca, però poi allo stesso tempo segue tutti i corsi per diventare istruttore, diciamo che tutto quello che faceva lo faceva con una passione enorme, proprio comunque l'attivismo, no? L'attivismo laddove invece, ma non per sminuire la figura di Mastroianni, assolutamente,
era un altro approccio, certo.
Proprio un altro approccio, cioè l'altro era pigro, sornione, Latin lover, cioè non che poi,
cioè Mastroianni
un grandissimo fascino anche, certo, anche Volonté.
Tra l'altro nelle prime righe del tuo, diciamo, scritto iniziale, diciamo, che si intitola Sulla rive gauche del cinema, tu giustamente citi delle parole di Giuliano Montaldo, tra gli altri uno dei registi più vicini a Volonté, dicendo appunto che lui sostiene che forse è possibile pensare alla lunga presenza dell'attore nel cinema, stiamo parlando di Volonté, come ad un unico film pensato e diretto da Gian Maria. Un film composto da tanti tasselli che lui stesso ha rigorosamente selezionato e montato in una sorta di autobiografia ideale. In effetti c'è questo filo conduttore molto molto forte, c'è una come dire, omogeneità anche di intenti, di approccio, di poetica, se vogliamo, no?
Beh sì, il cinema, io mi permetto di dire che esiste un cinema di Gian Maria Volonté,
certo,
proprio in questa direzione, in quest'ottica, cioè, ma non perché lui abbia mai rivendicato il titolo di autore, cioè lui anzi proprio agiva in genere con grandissimo rispetto verso il regista e ha avuto sempre... come dire, un gran rispetto proprio del lavoro del regista, e aveva un ottimo rapporto con Rosi, con Petri, con cui ha fatto diversi film.
Beh, non a caso poi Volonté in realtà da regista ha fatto solo un paio di documentari, insomma, non è che si è voluto...
Ma sì, no, lui non ha, anche nell'intervista che apre il libro, che poi peraltro è un'intervista inedita. Cioè noi con questo libro abbiamo avuto la fortuna tra virgolette, di avere tra le mani l'ultima intervista che lui ha rilasciato prima di morire a Velletri il 31 ottobre del 94. Lui, come abbiamo detto, è morto il 6 dicembre. E in questa intervista il Giovanni Petitti, che è l'autore dell'intervista, gli chiede proprio come mai lui non abbia mai voluto fare il regista, e lui dice che appunto gli sarebbe piaciuto, però avrebbe dovuto fare un altro tipo di percorso, perché appunto lui è comunque una persona così rigorosa, così anche che si preparava, che appunto, avendo poi scelto il percorso attoriale,
ma poi guardi, adesso non vorrei facilmente scadere nel banale, però insomma, tanto per citare Sciascia, a ciascuno il suo, nel senso, cioè lui
sì,
aveva un altro,
infatti ha detto questo, sì lui ha detto questo, poi ognuno ha il suo mestiere, no? Poi alla fine lui sì, ha fatto il suo mestiere, che era quello di attore, che però
che
appunto
mestiere,
scegliendo
insomma.
Poi esatto, scegliendo poi sempre i film, perché guarda, ci sarebbe da parlare le ore, ma
lo so.
I tempi poi della
diciamo,
radio sono,
ecco, io adesso lascerei a Marcello,
lui si è rifiutato.
Lascerei a Marcello, attraverso i due passaggi che lui ben conosce, diciamo le tappe finali della nostra rubrica Visti in prima visione. Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno, nella prima puntata del 2026, che si sta occupando del film, per l'appunto, del 76 di Elio Petri, Todo Modo. E i passaggi, diciamo, obbligati con i quali Marcello chiude il nostro racconto sono intanto un aggancio al titolo di questa rubrica, perché Marcello ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale di assistere a tale proiezione in una sala cinematografica di prima visione, e ci racconta sempre dove ciò è avvenuto.
Sì, solo una piccola chiosa volevo aggiungere, no? Riflettendo su appunto le cose che ci siamo detti. Volonté entrava talmente nei personaggi che il ricordo di lui rimane indelebile, per esempio da me quando ero un ragazzo, dai western all'italiana. Entrava con una tale profondità nei personaggi, fosse un giustiziere, fosse un bandito, per dire, no? Faccio un esempio in Faccia a Faccia, dove praticamente c'era una specie di mutazione antropologica del personaggio, che da persona civile diventava selvaggio e cattivo. Insomma, entrava con una profondità nei personaggi che si riteneva per mesi, cioè lui praticamente era poi difficile per lui riuscire dal personaggio. Riprendevo il discorso di Valeria sull'approfondimento che lui faceva dello studio dei personaggi, ma non solo dei grandi personaggi degli anni 70, quelli politici, quelli drammatici, persino di quei film che potevano essere più semplicemente spettacolari
o di evasione,
più
certo,
leggeri,
certo.
E vabbè, detto questo, io avendo percepito che il film non avrebbe avuto una lunga vita, proprio per le polemiche che già si crearono al momento della sua uscita, mi precipitai a vederlo a Fiamma.
Quindi il Cinema Fiamma, che per fortuna noi, Valeria, sì, ogni volta facciamo un pochettino l'appello dei
sì,
morti e dei feriti, no? Per fortuna sì, il Fiamma rientra,
certo,
ancora. No, sembra rientrare nella lista dei
sembra,
cinema che dovrebbero
essere.
Perché
finora non si vede nulla.
Sì, eravamo più ottimisti qualche tempo fa, in realtà.
Infatti, sono 7-8 mesi che ne parliamo, però non si vede nulla, speriamo.
E l'ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io do senz'altro 4 stelle.
Te lo appoggio sicuramente. Valeria, invece a te vorrei farti chiudere con una tua osservazione nel secondo, diciamo, estratto dalla parte che ti riguarda direttamente come autrice di questo libro. Tu dici: mi piace ancora oggi continuare a pensare a Volonté come custode della memoria del Novecento, così tenacemente da lui ricostruita attraverso i personaggi dei film da lui interpretati, Vanzetti, Moro, Mattei, Carlo Levi, eccetera eccetera. Ti lascio l'ultima battuta riguardo questa tua, come dire, etichetta, questo discorso della custodia della memoria del Novecento.
Sì, cioè, allora io qui mi ricollego al mio lavoro, che è quello poi
in primo luogo di insegnante. Io insegno ai ragazzi, insegno italiano, storia e geografia in una scuola media e tuttora sono a scuola ancora. E mi piace, io ho sempre utilizzato i film di Volonté per approfondire la memoria, il tema della memoria. Io sono molto legata alla memoria e alla storia e alla memoria. Intraprendo sempre anche ogni anno viaggi della memoria. Siamo stati anche in Bosnia e io vorrei chiudere così. Siamo stati in Bosnia proprio a, come dire, in qualche modo seguire l'ultimo viaggio di Volonté, perché Volonté è morto, è vero, a Florina in Grecia, però dopo aver girato queste ultime sequenze, senza sapere peraltro che fossero ultime, a Mostar,
con Harvey Keitel,
durante certo. La guerra, con Harvey Keitel, esatto, e poi il film è uscito dopo, è stato dedicato a lui da Theo Angelopoulos, e la parte di Volonté l'ha invece presa Erland Josephson, e infatti sì. Nel film Lo sguardo di Ulisse, nel film poi definitivo che ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes, c'è lui.
Anche se ci sono alcuni brani girati che una volta sono stati ripresentati da Rai 3 nella trasmissione, sì, sì. Fuori orario,
certo. No, ci sono alcune immagini. Su YouTube ci sono queste sequenze, sì, inedite, sì. Proprio girate tra Harvey Keitel, esatto,
in mezzo alle rovine, certo, loro cercano riparo, sì. certo.
Mi piace definirlo così perché lui ha interpretato tantissimi ruoli, come abbiamo detto, scelti, tra cui anche il tenente Ottolenghi, Uomini contro, no? La certo. Prima guerra mondiale.
Ne parlammo a suo tempo.
Esatto, quindi lui in qualche modo apre e chiude il Novecento, no? Il
giusto.
Secolo breve.
Certo.
Il secolo breve poi è nato e morto a Sarajevo, se ci pensiamo, perché è nato
con
la prima guerra mondiale, certo. E lo scoppio è a Sarajevo con l'attentato all'erede al trono e alla moglie, no? Uccisi sul Ponte Latino, sì. A giugno, esatto, del 1914,
sì.
E si chiude appunto con la guerra nei Balcani, la guerra in Bosnia nel 95. Una guerra terribile che anche si è consumata anche attraverso i nostri occhi, le immagini, la televisione, ma certo. Questo dovremmo poi aprire, io
infatti,
oggi lui cosa penserebbe di quello che
dovremmo fare una
la
puntata solo per quello, dovremmo fare una puntata
esatto,
solo per quello.
E poi ha interpretato Mattei, ha interpretato tantissimi personaggi.
Giordano Bruno, tanto per dirne uno, perché
per rimanere sul Novecento è come se tu, per non parlare di Vanzetti, insomma,
certo.
E quindi mi piace ricordarlo in questo modo, cioè proprio come memoria vivente sì. Che io utilizzo a scuola, faccio vedere i suoi film, non sono l'unica. È perché appunto per le interpretazioni che lui ha fatto.
Allora, questa
certo.
È stata
una
puntata particolarmente ricca della nostra rubrica Visti in prima visione, che come molti sanno, e lo dico anche a Valeria, genererà un podcast a sé stante, del quale ovviamente ti manderò il link, cara Valeria, nel ringraziarti per la tua
sì.
Presenza, per la tua disponibilità e per l'acume delle tue osservazioni e di quanto di buono è stato espresso da questo libro. Ricordo, il titolo è Gian Maria Volonté, l'immagine e la memoria, a cura di Valeria Mannelli, uscito per Transeuropa per conto del Museo Nazionale del Cinema di Torino, veramente un volume per chi ama il cinema e soprattutto Volonté. Da non perdere. Allora 14:51 in diretta radiocittaperta.it, ci salutiamo, ringrazio ovviamente anche Marcello, a cui do appuntamento per la prossima settimana con un nuovo film del 76 di cui parlare insieme, con i titoli di coda, quindi diciamo con la breve chiosa musicale sempre curata da Ennio Morricone del film Todo Modo. Grazie ancora a tutti e buon anno.
No. radiocittaperta.it, la tua radio online.